Smettiamo di polemizzare sull'app anti-coronavirus, ma spieghiamola bene agli italiani. Arriva l'app, ma sono ancora tante le questioni aperte. Con Matteo Flora, hacker e docente in Corporate Reputation e Storytelling presso la Facoltà di Economia dell'Università di Pavia, spostiamo il focus e analizziamo il perché di tante polemiche. Di Daniele Nalbone. 30 aprile 2020. No. Il commissario per l'emergenza epidemiologica Covid-19, Domenico Arcuri, nella conferenza stampa di martedì 28 aprile, non ha reso un buon servizio al governo e soprattutto agli italiani. Il suo tentativo di fare chiarezza sull'app Immuni ha solo aumentato la confusione e le polemiche, soprattutto nella seguente dichiarazione: al momento dello sviluppo, e lo faremo prima di introdurla sul mercato, si potrà decidere se lasciare i dati sul telefonino e o sul server. La modalità non cambia e anche se i dati fossero sul server pubblico comunque sarebbero criptati. Meglio lui ha fatto il giorno dopo Vittorio Colao, capo della task force per la fase 2. Che in un'intervista al Corriere della Sera ha almeno spiegato che non è stato scelto il sistema centralizzato, che manteneva l'identità di tutti i contatti, ma l'altra soluzione, quella Apple Google. Di fatto, quindi, i contatti e i dati, aggiungiamo noi, stanno solo sui telefonini delle persone. Quando scopro di essere contagiato sono io che metto dentro un codice, che rilascia una serie di codici alle persone con cui sono entrato in contatto. Tutto avverrà, spiega Colao, in modo anonimo. L'individuo viene informato dal sistema, ma il sistema non sa chi sono i due, la privacy dei due individui è mantenuta, il sistema Apple Google semplicemente non esiste e soprattutto non è un sistema di gestione e conservazione dei dati come sembra emergere dalle parole di Colao, ma scusate la semplificazione estrema, un programma che consentirà l'interoperabilità fra i dispositivi Android e iOS Apple delle app sviluppate dalle autorità sanitarie. Di fatto, se oggi provate a collegare un dispositivo Bluetooth Apple a uno smartphone Android, il sistema operativo non lo riconoscerà. Non sarà invece così per le app anti-Covid-19 che invece dialogheranno tranquillamente, si spera, visti i possibili problemi ancora non risolti con i dispositivi Huawei. Sicuramente utile per fare chiarezza su alcuni punti è la giornata del 29 aprile che ha visto il ministro per l'innovazione, Paola Pisano, prima spiegare in commissione la funzione, più che il funzionamento, dell'app al cospetto dei senatori per poi portare in consiglio dei ministri il testo del decreto sul quale c'è stato un accordo di massima nella maggioranza. Gli utenti non verranno mai geolocalizzati. L'app registrerà esclusivamente dei codici randomici inviati mediante tecnologia Bluetooth, ha spiegato la ministra Pisano, che ha precisato, saranno 5 i punti fondamentali che l'applicazione dovrà rispettare, dovrà essere gestita da uno o più soggetti pubblici, il suo codice dovrà essere aperto, i dati trattati saranno resi sufficientemente anonimi da impedire l'identificazione dell'interessato. La decisione di usarla sarà liberamente assunta da ogni singolo cittadino e, infine, raggiunte le finalità perseguite, tutti i dati, ad eccezione dei dati aggregati anonimi, saranno cancellati. La questione centrale nel dibattito pubblico che si è generato fin dalla decisione di creare l'app è ovviamente quella della privacy. Anche qui, però, è bene mettere subito le cose in chiaro. Chi installerà l'app perderà un po' di privacy. Su questo non c'è dubbio. Ma le domande da farci sono: quanta privacy e per quanto tempo? Quanta privacy cederemo secondo le poche informazioni che abbiamo? Quando a un utente viene diagnosticato il contagio dal Covid-19, il suo dispositivo sul quale è stata installata volontariamente l'app trasmetterà gli identificativi anonimi degli utenti incontrati fino a 14 giorni prima, che fino a quel momento sono rimasti solo sul suo smartphone al server del soggetto pubblico che gestisce il sistema, che provvede quindi a informare gli altri utenti che abbiano volontariamente installato la medesima app di essere a rischio contagio perché sono entrati in contatto con una persona risultata positiva. L'applicazione non conserverà i dati relativi alla geolocalizzazione degli utenti, ma registrerà esclusivamente i contatti anonimi di prossimità rilevati mediante la tecnologia Bluetooth Low Energy, che dovrebbe garantire quindi un basso consumo di energia e memoria. Il sistema, che sarà gestito da SOGEI, Società Generale di Informatica SPA, controllata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, saprà non che Mario Rossi è stato contagiato, ma che X è stato contagiato e lo comunicherà a tutti gli Y e Z che sono stati a contatto con X e quindi potenzialmente esposti al virus. Y, Z e gli altri non sapranno nemmeno dove sono stati a contatto con X e quando. Questa, quindi, è la privacy che dovremmo perdere. Il sistema saprà che qualcuno è stato a contatto con qualcuno in un determinato giorno. Non è ancora chiaro quali dati saranno però condivisi da questo punto in poi. L'ingresso in campo dei medici avverrà solo se Y, Z e gli altri ne daranno comunicazione al Servizio Sanitario Nazionale. Nella bozza del decreto che abbiamo potuto visionare, però, c'è un punto non chiaro. Si legge, infatti, che i dati ottenuti tramite l'app saranno resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati, come ad esempio un nickname. C'è quindi la possibilità che i dati siano resi anonimi solo dopo che questi abbiano lasciato il nostro smartphone, il che non è una cosa secondaria. Per quanto tempo? Altra questione centrale, per quanto tempo il sistema conserverà i dati degli utenti, perché è ovvio che se i dati in una situazione di non contagio rimarranno sui vari dispositivi telefonici, in una situazione di contagio saranno inevitabilmente trasmessi a un server che dovrà comunicare con gli altri dispositivi. Una volta comunicato alla app la propria positività al virus, quanto tempo indietro andrà il server nella raccolta dati, e per quanto tempo in avanti continuerà a raccoglierli, fino al termine dell'emergenza sanitaria o solo nel periodo finestra di potenziale contagio di ogni singolo cittadino. Di certo, per il momento si sa che tutti i dati raccolti saranno eliminati o resi anonimi ancora, non è chiaro entro il 31 dicembre 2020. I veri dubbi e le poche risposte. Per provare a fare chiarezza, se non sulle soluzioni, almeno sui problemi reali che la questione app sta facendo o dovrebbe far emergere, abbiamo intervistato Matteo Flora, hacker e docente in Corporate Reputation e Storytelling presso la Facoltà di Economia dell'Università di Pavia, volto noto della rete grazie alla sua rubrica su YouTube Ciao Internet. Il dibattito sull'app è entrato nella sua fase più calda. Ma in queste settimane hai rilevato, diciamo così, un problema di comunicazione. Più che un problema di comunicazione direi che c'è un serio problema di gestione del processo, che è diverso. Prendo il caso del commissario Arcuri e del modo in cui affronta la questione. Bene, credo semplicemente che lui non abbia proprio capito di cosa stiamo parlando. Partiamo da un presupposto, anche la soluzione decentralizzata tanto decantata non è una soluzione totalmente decentralizzata. A un certo punto una parte delle informazioni dovrà comunque essere centralizzato. La questione alla quale rispondere e sulla quale non abbiamo ancora risposta certa è, ci saranno i dati di tutti i cittadini indipendentemente dal fatto che siano a rischio o meno, o i contatti dei soli cittadini a rischio. La strada scelta attuando le linee Apple e Google è la seconda. Un sistema di immagazzinamento su un server nazionale è sicuramente il migliore, ma ancora una volta bisognerà vedere se e quali dati saranno aggiunti a quelli di mero tracciamento, visto che si parla anche di un generico diario clinico. Quali sono gli aspetti positivi di questa situazione a livello scientifico? Il dato più importante arriva proprio dalla collaborazione tra Apple e Google. I due colossi, forse per la prima volta, hanno smesso di farsi la guerra e tutti e due gli schieramenti stanno avendo il massimo della trasparenza, dell'integrità. Davanti all'emergenza Covid hanno stabilito una tregua. E chi ci guadagna in questo caso è l'utente finale. Quali sono invece i maggiori problemi che ancora abbiamo davanti? Il maggiore è uno e riguarda il terzo livello. E non capisco perché non ne parli nessuno. Faccio un esempio per spiegarlo. Incontra. Nella configurazione attuale non è particolarmente semplice avvisare se è infetto. Puoi solo avvisare che è potenzialmente infetto. E solo quando diventa positivo puoi avvisare. A livello epidemiologico ovviamente si vorrebbe avvisare, ma per farlo nel momento in cui diventa positivo devi a cascata scaricare i contatti di secondo livello. Questo andrebbe spiegato e comunicato ai cittadini, cosa che non è stata fatta. Quindi l'app ha dei limiti importanti. A oggi non abbiamo una app e nemmeno una versione beta. Abbiamo un primo layer, un primo livello, che è quello del contact tracing, ed è su questo che si sta costruendo l'app. Non sappiamo ancora nulla, e ciò è incredibile, su quella che sarà l'applicazione finale, sugli obiettivi, sulle strategie, su come interagirà con il Servizio Sanitario Nazionale, sui presupposti scientifici e sociali su cui si fonda. Non sappiamo nemmeno quali eventuali opzioni aggiuntive potrebbe avere e se possa addirittura rovinare tutto quello che è stato fatto in fase di anonimizzazione del contact tracing. Anche qui faccio un esempio, inevitabilmente una persona smetterà di essere anonima nel momento in cui sarà infetta o potenzialmente infetta, semplicemente perché dovrà mettersi in contatto con il Servizio Sanitario Nazionale. Ebbene, basterebbe dire che nel momento in cui si scopre di essere positivi o potenzialmente infetti cessa il requisito di anonimato perché io devo essere sicuro che tu fai il test. Raccontato e spiegato in un processo aperto di gestione del processo, del consenso e delle autorizzazioni, nessuno avrebbe problemi. Ci sono stati però aspri scontri sulla questione. Per l'ennesima volta i critici sono stati bollati come i talebani della sicurezza, ma non è così. Nessuno degli esperti di sicurezza ha detto di non fare l'app, solo una piccola parte di persone vicine ai sovranisti ha assunto questa posizione. Quello che si chiede è minimizzazione dei dati, gestione precisa di chi ha autorizzazione ad accedervi, come e quale sarà il tempo di sopravvivenza dei dati, dati che devono essere giusti, corretti e minimali. Fin dall'inizio avevamo davanti due strade, una coercitiva e una partecipativa. È stata scelta la seconda strada, ma per percorrere un iter partecipativo va costruita una piattaforma di consenso, e il consenso non si ottiene con informazioni frammentarie, sbagliate, contraddittorie e soprattutto oscure. Di un oscurantismo quasi medievale, per costruire una piattaforma di consenso vanno raccontate le scelte perché gli utenti non sono idioti, ma soprattutto va messa in pubblico la propria vulnerabilità, va raccontato dove sono i problemi. Solo rendendo partecipi tutti degli scopi, degli obiettivi, delle problematiche e perché no anche dei potenziali difetti si crea il clima di trasparenza che porta a una adozione partecipata e sociale. Quali sono i limiti di un'app? Non ci sono limiti tecnici. La questione centrale esce dalla tecnologia ed entra direttamente nella nostra società. Faccio un esempio, sono il proprietario di una piccola pizzeria, ho 6 dipendenti e una parte di loro sono in nero o con contratti particolari. Non sto dicendo niente di lontano, purtroppo, dalla realtà italiana. In mancanza di una visione chiara su cosa succede ai potenzialmente contagiati, non mi sorprenderebbe se il proprietario di una pizzeria, ad esempio, vieterà ai propri lavoratori di installare l'app perché se un dipendente risulterà positivo, inevitabilmente i soggetti a rischio saranno i suoi colleghi. Certo, ci potranno essere responsabilità per chi tiene questa condotta illegale, ma questo temo non scoraggerà simili condotte. E allora va stabilito e poi spiegato cosa accadrà alle persone potenzialmente infette, dopo quanto tempo gli verrà fatto il tampone, quanti tamponi dovranno ripetere prima di essere considerati non infetti, se introduci un sistema che in 24 ore ti consente, se non infetto, di tornare al lavoro non ci sarà nessun problema, ma se ci metti 3 settimane per fare un tampone o peggio, viene deciso che un potenzialmente infetto dovrà restare a casa per 14 giorni e il tampone scatterà solo all'insorgere dei sintomi, l'app sarà un fallimento perché c'è il rischio di dover restare a casa per settimane. Se fossi un imprenditore disonesto, la prima cosa che farei è fare in modo che tutti i telefoni dei miei dipendenti siano in 1-2 metri di distanza uno dall'altro. Troppe volte il dibattito è stato incentrato sullo scontro tra privacy e salute. Qual è la tua posizione? Il problema è sempre lo stesso e si è ripetuto anche stavolta. Chi si preoccupa della privacy viene visto come nemico della cittadinanza. Sento ripetere in giro che la salute vale più della privacy. Se fosse vero avrei un metodo perfetto per eliminare alla base il problema principale dell'emergenza coronavirus, la carenza di posti letto in terapia intensiva perché non ci sono abbastanza fondi per la sanità. Se non ci fosse evasione fiscale avremmo ovviamente molte più risorse, giusto? Bene, per eliminare l'evasione fiscale basta abolire il denaro contante e contemporaneamente lasciare aperte all'attività istruttoria tutte le transazioni finanziarie di tutti i cittadini. Se non vuoi questo significa che sei un connivente o un evasore. Mutatis mutandis è il ragionamento che stiamo facendo adesso con una differenza. Non c'è una percezione così elevata dell'importanza dei dati di tracciamento all'interno della filiera, vengono reputati a torto meno importanti del tracciamento dei pagamenti. Se però eliminiamo per legge l'uso del contante e tracciamo ogni singola transazione economica con un mittente e un destinatario regolarizziamo le posizioni di milioni di cittadini italiani, non c'è possibilità di assumere in nero, di evadere il fisco. Perché non lo facciamo? Perché tutte le persone contrarie sono degli evasori? No, perché in uno Stato democratico è assolutamente normale e sano dubitare del proprio governo e chiedere trasparenza e responsabilità. si chiama democrazia. Assumendo la posizione di un critico dei difensori della privacy, potrei però dirti perché ti preoccupi del tuo governo e non per fare un esempio dei dati che consegni a Facebook. Rispondo in maniera lapidaria, Facebook non può privarmi della libertà personale, darmi ammende o sanzioni, comminarmi delle pene per dei reati. Non può discriminarmi, non può appropriarsi o estorcermi o sequestrarmi dei beni. Il mio governo può privarmi della libertà personale. Il mio governo, dopo 2 mesi di lockdown in cui molti non hanno potuto guadagnare niente, può farmi stare a casa un altro mese in cui non prendo lo stipendio perché qualcuno mi ha infettato in giro. Il potere esercitato non è minimamente paragonabile. Possiamo fare finta di niente, parlare di paranoia, lo accetto, non è un problema, però è necessario sapere che è un errore. Quindi, a tuo avviso, il vero problema dell'app non è nell'app, ma nella sua comunicazione. Ci vuole molto poco oggi a convincere il 90% degli italiani a non installare un'app, una cosa semplice che chiunque potrebbe ottenere in 96 ore e poche decine di migliaia di euro di campagna. Io potrei convincere il 90% degli italiani a non installare mai l'app. Non lo faccio, ma perché di base sono un onesto cittadino, e installerà l'app. Ma pensate a tutti gli influencer schierati contro questo governo, gli si è lasciato campo aperto non interessandosi minimamente alla questione della comunicazione. Il dato di fatto è che penso soprattutto alla struttura commissariale, chi operativamente sta gestendo la questione non ha la minima idea di che cosa sia un processo di costruzione del consenso, un processo trasparente. Non ha intenzione di impostare un sistema che non sia oscurantista e soprattutto legato a dinamiche da Prima Repubblica che non possono più funzionare. Però la strada scelta sull'app, come dicevamo all'inizio, è stata partecipativa e non coercitiva. Una soluzione partecipata è l'unica che può funzionare in un regime che non richiede coercizione ma che richiede collaborazione. Ma questo deve essere strutturato per mettere a disposizione le informazioni necessarie prima della messa in opera. Attenzione, non sto dicendo prima dell'app, ma prima della messa in opera, di iniziare a lavorarci. Le specifiche devi averle prima, non dopo, altrimenti non è un iter partecipato ma solo condiviso, e sono 2 cose completamente differenti. Quali sono oggi gli elementi che chi sta gestendo l'emergenza dovrebbe spiegare? Intanto smetterla di fare conferenze stampa come quelle di cui abbiamo parlato, dovrebbe spiegare in primis cosa ne pensano gli epidemiologi, compresa un'eventualità, quella che li vede non concordi sul fatto che l'app possa servire, basterebbe dire chiaramente che nel dubbio si preferisce mettere in atto qualcosa di potenzialmente poco utile e non scoprire a posteriori che quella cosa era indispensabile e non è stata fatta. Secondo punto, in un sistema partecipato vanno definiti gli obiettivi che si vuole raggiungere e come si sta procedendo all'architettura per seguire quegli obiettivi. Come avrai notato, non stiamo ancora parlando dell'app. Una volta e sapendo quali sono le certezze e le incertezze, andiamo a definire quali sono i dati minimali che ci servono perché ce lo dice l'Europa. In un contesto del genere dobbiamo prendere la minimizzazione dei dati, che non è detto che siano i minimali. Non è detto che siano il minimo possibile perché possiamo avere bisogno del contatto di terza parte, ma dobbiamo dirlo. Non può essere un intanto pesco quello che voglio, poi eventualmente vediamo. Poi servono le parti di privacy, capire chi usa cosa, come e perché. Stabilito questo si inizia a fare il codice, che avrà ovviamente dei limiti, cose che puoi fare e delle cose che i programmatori ti dicono infattibili. C'è la valutazione che può essere di fattibilità o addirittura una valutazione di fattibilità nei tempi. È normale avere una risposta a determinate istanze del tipo sarebbe bellissimo avere tutto anonimo, ma non ce la facciamo. Oggi possiamo arrivare qui, poi ci sarà la messa online con le problematiche di qualunque applicazione. Ci saranno dei device su cui non funziona, ma quello non ha niente a che vedere con la bravura di chi fa l'app, ma con la frammentazione del mercato. Hai 30 dispositivi Apple, circa 3.000 Android, e non funzionano tutti nello stesso modo. Lo dico prima, non si giudica la qualità dell'app se su un determinato smartphone qualcosa non funziona, però devi gestire anche questo. Quali sono le domande a oggi senza una vera risposta? Chi decide se sono positivo o no sull'app? Spero un sanitario. Come? Con che applicazione? Con che protocollo? Con che autorizzazioni? Dopo quello cosa succede? Tutto questo va spiegato non prima di liberare l'app, ma prima di scriverla, non dopo. Tutta questa parte va affidata a qualcuno che sappia comunicare, ma per farlo deve averne il mandato politico, cosa che evidentemente in una struttura, quella sì, centralizzata come quella commissariale, non è stata fatta. La scienza non è così brillante come pensiamo. La scienza ha un sacco di problemi, tra cui la lentezza. E il motivo è semplice, perché per essere certi delle cose abbiamo bisogno di tempo. Quindi è ovvio che siamo all'interno di una sperimentazione che contemplerà degli errori. È inevitabile e va bene così. Per questo è importante, fondamentale, un sistema valoriale comune che possa prendere in considerazione l'idea che magari è tutto inutile. Può succedere, potremmo scoprire che è tutto inutile, ma vale la pena di provarci con trasparenza, processi partecipati e costruendo una relazione fatta di fiducia. Qualora scoprissimo che questa sperimentazione è fallimentare, spingere il tasto off sarebbe da considerare un fallimento. No, ma in un contesto in cui non abbiamo ancora certezza dell'utilità è fondamentale una cosa, se non sappiamo per certo la necessità di cosa stiamo facendo, è necessaria la minimizzazione dei dati che collezioniamo. Anche se avessimo davanti la prospettiva di un uso dell'app, per esempio, da parte di un 10% della popolazione, io dico di farla lo stesso perché in quel 10% ci sono decine, centinaia, migliaia di vite umane,